Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo, nono giorno. Madre di Dio, donazione, Eucaristia, annientamento. Dio solo, sono io, Maria Immacolata, Madre di Dio e Madre del Verbo incarnato. Madre, avete mai ponderato voi la forza di questa parola? Madre, ha un significato complesso anche nelle creature comuni della terra. È una parola che rivela una vita profonda, delicata, fatta tutta d'amore e di sacrificio. Una madre concepisce il figlio e lo porta nel seno con pena e con amore. Lo dà alla luce nello spasimo e nel dolore. Lo alleva nel sacrificio. Una madre esulta quando il suo bambino si muove nel suo seno. Percepisce di formare un vivente. Esulta quando lo nutre e quando si sente come tirare la vita sua per trasfonderla nel bambino. Esulta quando il bambino suo ha le prime manifestazioni della vita intelligente, quando sorride, quando la guarda, quando le tende le manine, quando pronuncia le prime parole. La vita di una madre è tutta un mistero nascosto d'amore e di sacrificio che può conoscere essa soltanto. Giudicate da questo che cosa dovette essere la mia maternità, il mistero profondo del mio amore e del mio dolore. Donazione totale. Appena il Verbo si fece carne in me, per l'azione dello Spirito Santo, e per la presenza sua io mi sentii tutta piena di Dio. Non avvertivo in me il movimento materiale del bambino divino, ma ne avvertivo la vita divina che tutta si trasfondeva nella mia vita, l'assorbiva. Anche voi portate Dio nel cuore vostro quando vi comunicate, ma Egli viene in voi per supplirvi e per alimentarvi. Voi vi ci congiungete più o meno secondo le vostre disposizioni. Ma io portavo un Dio che era mio figlio, al quale io dovevo dare me stessa interamente, verso il quale convergeva per necessità tutta la mia vita fisica e morale. In me, quindi, ogni azione era un atto d'amore per lui, un atto di dedizione completa, ineffabile. Era la prima riparazione che l'umanità offriva a Dio. L'uomo si era ristretto in se stesso, aveva cercato il suo bene, aveva cercato la sua gloria ed aveva disobbedito mangiando un frutto proibito, mangiandolo per accentrare in se stesso la vita di Dio. Eriti sicut di. Io, data tutta a Dio, non vissi che per lui. Ed è in quella dedizione d'amore che veramente la povera umanità comincia ad essere rialzata. La donna fu sedotta nella prevaricazione. Fu ella che credé alla parola ingannatrice del demonio. Fu ella che mangiò per prima il frutto proibito. Io, novella madre di tutti i viventi, dono me stessa a Dio e tutta la mia vita e per lui solo. La mia divina maternità era quindi l'offerta della natura umana al Verbo di Dio, perché l'avesse santificata. Io, per la mia maternità, ero il tipo di quello che deve essere l'uomo redento da Gesù Cristo. L'uomo deve darsi a lui, deve formarlo così nel suo cuore. Gesù non vuole darsi a voi adulto, glorioso, maestoso. Ma come in me si incarnò e volle che io, con la mia vita, gli avessi formato il corpo, con la mia vita lo avessi fatto crescere. Così viene in voi come un germe vitale, che apparentemente non ha movimento, non ha vita, e vuole che voi gli formiate un certo corpo. Dirò così, gli diate l'esistenza in voi, gli gli diate un modo di essere spirituale con la vostra vita. Non vi illudete. Per l'Eucaristia Gesù si dà a voi piccolo piccolo, come un germe che vuole essere alimentato da voi. Dovete dargli voi stesse, la vostra vita, le vostre miserie, le vostre passioni, se volete che egli cresca, che vi faccia avvertire i movimenti della sua vita, che vi si faccia sentire tutto vostro, amore che si dilata e si diffonde in voi. Egli viene in voi per cibarvi, come venne in me, elevandomi tanto, ma viene pure in voi, per formarsi in voi, per nascere in voi. Non dovete essere voi parte del suo corpo mistico. Non avete il dovere di dargli questo corpo. E come potete darglielo se non rinunziate a voi stesse? Se non cedete a lui i movimenti della vostra vita? Considerate quindi questa prima attività della mia divina maternità ed imitatemi se non volete rendere vana in voi l'Eucaristia. Offrivo al mio figliuolo tutta la mia vita consacrata dal suo stesso amore. Il cristiano riceve Gesù spesso in una maniera deplorevole, senza intenderlo neppure, distrattamente, alle volte sacrilegamente. Quando lo intende, lo riceve per avere tutto da lui e non sa che egli, il cristiano, deve formarlo in se stesso e deve fare prosperare quel germe. Gesù viene a fortificarlo, viene ad alimentarlo ed il cristiano deve accoglierlo in una profonda umiltà e in un grande amore. Ma quando Gesù lo ha santificato con la sua presenza, lo ha alimentato, allora aspetta che il cristiano gli dia la vita, cioè lo formi nel proprio cuore e nella propria vita. La mia azione materna si compì in questa maniera. Io cercai di assorbire in me la vita di Gesù pregando, adorando, meditando, amando. Tutto il mio essere era quindi in una pace arcana, in equilibrio grande. Questa vita mia interiore santificava tutto il mio essere ed allora io offrivo al mio Figlio Divino tutta la mia vita consacrata dal suo stesso amore. Il mio corpo era un tempio in cui tutto era immolato al Verbo di Dio fatto carne. Era il primo sacrificio, la prima immolazione vera che saliva innanzi al trono di Dio. Che cosa si era offerto fino ad allora nel Tempio? Tori ed agnelli che la creatura si sforzava di dare a Dio. Il sacrificio non è che un'immagine velata della maternità divina. L'uomo eleva l'altare, prega, invoca Dio e si sforza di dargli una certa vita nel Tempio immolando un essere vivente o bruciando l'incenso. Anche i pagani gettavano nelle fiamme dei loro idoli vittime umane, vergini e fanciulli, perché avrebbero voluto dare vita all'idolo stesso. Ebbene, quello che nel Tempio si adombrava così imperfettamente in me si realizzò completamente, e la mia maternità fu l'offerta più bella dell'umanità a Dio. Fu il principio del sacrificio della nuova alleanza. Gesù raccolse sopra di sé i peccati di tutti, si immolò e fu la vera vittima offerta a Dio. Si immolò per riconciliare l'uomo con Dio, ma prima di immolarsi si diede vivo e vero alle sue creature nell'ultima cena. Gli antichi sacrifici erano un'offerta materiale. Gesù si dà alla creatura come un germe vitale perché la creatura si offra a lui, gli dia un corpo mistico nella sua vita e per lui si offra a Dio, si ricongiunga con Dio. Il Magnificat della mia anima sacerdotale. La mia maternità fu quindi un sacrificio solenne di lode e di amore. E perciò, come il sacerdote, offrendo la vittima, cantava a Dio. Così io manifestai me stessa come madre di Dio, elevando a Lui il mio cantico sacerdotale. Magnificat anima mea Dominum. Eravamo di fronte Elisabetta ed io, la madre dell'uomo e la madre di Dio. Elisabetta sente la sua maternità perché il fanciullo le salta nel seno. Io sento la mia divina maternità perché mi offro a Dio, perché sento che la mia vita esulta in Lui e si dà a Lui. Magnificat anima mea Dominum. Ecco quello che dovete fare anche voi, figlie mie, quando ricevete Gesù vivo e vero. Non dovete sentirlo esultante in voi, ma in un sentimento di gusto o di fervore sensibile. Dovete invece voi darvi a Lui, orientando a Lui tutto l'essere vostro, amando Dio, operando per Lui, lodandolo. Magnificat anima mea Dominum. Il primo atto della mia maternità divina fu dunque l'offerta di me stessa, il cantico vivo di tutto il mio essere. Eucaristia e passione salvatrice di Gesù nell'esultanza dello Spirito. Ma non basta. Io, madre di Dio, mi sentivo piena di Lui. La sua vita si diffondeva in me come una fiamma ardente. Una madre terrena può constatare che il piccolino suo è vivente perché lo sente muovere. Essa quindi lo percepisce nel seno soltanto e per un movimento materiale. Ma il figlio di Dio, fatto uomo in me, non aveva un movimento materiale soltanto. Anzi, nei primi mesi della sua formazione non lo aveva neppure. Egli era il vivente infinito, l'infinita sapienza, l'infinito amore, l'infinita carità dato all'uomo per salvarlo. Io quindi mi sentivo madre sua perché tutto il mio spirito esultava in lui. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Esultava la mente nella contemplazione dell'infinita sapienza di Dio. Esultava il cuore nell'amore. Esultava l'anima nella riconoscenza. In Deo salutari meo. Anche voi dovete esultare in Gesù Salvatore quando lo ricevete, ma la vostra deve essere esultanza dello Spirito, figlie mie, non esultanza materiale. Per esultare in Gesù dovete considerarlo Salvatore, ossia dovete contemplarlo nella sua passione, perché è là che egli si mostra ed è vostro Salvatore. Figlie mie care, voi non avete ancora una devozione vera alla passione di Gesù Cristo, per questo sentite tanto poco la sua vita eucaristica, per questo vivete distratte, annoiate, e dinanzi a lui vi prende il tedio. Come potete voi esultare in una musica se non ascoltate il suono? E se l'Eucaristia è la rinnovazione della passione, come potete voi intenderne il linguaggio ed esultare veramente se non meditate la passione? Il ricordo continuo di Gesù appassionato vi ammorbidisce il cuore, vi concentra la mente, vi intenerisce il cuore e voi con Gesù e Eucaristia esultate, lo sentite di più, vi ci sentite legate. Io ve lo raccomando tanto, perché questa è la volontà del mio figlio. Si è ridotta l'Eucaristia ad una funzione poetica, ma essa deve essere un calvario. Gesù si è fatto vostro compagno in questo pellegrinaggio terreno per rinnovare la sua misericordia continuamente e per salvarvi. Egli si è dato nell'ultima cena, si è dato dicendo: fate questo in memoria di me. Si è dato per anticipare il suo sacrificio e per rinnovarlo. Perché dunque volete voi esultare in lui sacramentato, sdolcinandovi nelle espressioni sterili della tenerezza soltanto sensibile. Innanzi a Lui, e specialmente nel sacrificio della messa, voi dovete ricordare la Sua passione. Questa passione dovete ricordarla sempre, perché è la costante meditazione della passione che disgela il cuore, che scaccia le distrazioni e vi rende familiari con Gesù e Eucaristia. Voi non intendete questo che vi dico, non intendete la relazione che passa fra la considerazione della passione e la vita eucaristica. Ma provatele, vedrete che per fare esultare lo spirito vostro questo è il mezzo. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Tutta la mia vita è stata una contemplazione della passione di Gesù, e quando lo avevo nel seno, io, considerandolo salvatore, considerandolo vittima, esultavo in Dio, in Lui, Salvatore. Annientamento interiore innanzi a Dio in una grande vita di preghiera e di contemplazione. Il terzo atto della mia vita materna fu l'annientamento interiore innanzi a Dio, il credermi un nulla, ma nello stesso tempo il sentirmi piena di Lui, piena di fiducia in Lui. Oh figlie mie, che cosa diventavo io quando contemplavo questo grande mistero? Un Dio dato a me, un Dio fattosi mio figlio. Come il sole eclissa la fioca luce della lampada, ma nello stesso tempo rischiara il luogo dove arde la lampada, così in me erano fuse insieme l'umiltà profonda e l'esaltazione sublime. L'umiltà non era avvilimento e l'esaltazione non era orgoglio, ma io mi sentivo innanzi a Dio un nulla sublimato dalla Sua misericordia. Così voi, figlie mie, innanzi a Gesù sacramentato, dovete annientarvi, ma sperando, dovete considerare che Egli è venuto a voi per la vostra piccolezza, ma dovete pure considerare che voi siete fatte da Lui beate, grandi. Respexit humilitate mancille sue, beata me dicet fecit mihi magna. Gesù vi si dà per sollevarvi nell'avvilimento, vi si dà per supplirvi, per vivificarvi. Il guardare alle vostre miserie con un senso di scoraggiamento, di dispetto, di dissipazione è esiziale alla vostra vita eucaristica. Considerate gli altri monumenti nella mia maternità, nell'infanzia di Gesù. Lo portai 9 mesi nel seno, ma poi venne l'ora di darlo alla luce. Anche a voi Gesù non si dà per esservi nascosto nel cuore. Egli vuole nascere da voi, vuole essere manifestato. Se avessi domandato consiglio all'umana sapienza, che cosa mi avrebbe detto? Secondo l'umana sapienza, il Verbo di Dio fatto carne doveva nascere nello splendore esterno, doveva farsi conoscere la sua nascita ai grandi della terra. Eppure Gesù non nasce così, in una grotta, di notte, senza apparato, ma nasce mentre io ero assorta in una grande vita interiore di preghiera e di contemplazione. Egli non poteva attraversare il mio corpo senza che io mi fossi resa spiritualizzata dall'estasi nella quale fui tratta. Fu così che, non trovando ostacoli, Egli mi attraversò come il raggio di sole attraversa il cristallo, e senza ledermi nacque. Nacque nel silenzio della notte, nel gelo dell'inverno, e non si annunziò ai grandi del mondo, ma ai pastorelli che vigilavano. Io fui il suo ornamento, la sua reggia, il suo banditore, poiché chi venne a visitarlo nella grotta fu tratto a lui da me, dal mio candore, dalla mia vita interiore. Solo se Gesù è adulto in voi, potete darlo alle anime. Oh, figlie mie, quando Gesù si è formato in voi per l'Eucaristia e per la sua passione, allora Egli vuole nascere nel mondo. Non è il frastuono, l'agitazione, l'attività esterna che lo fa nascere. È la vita vostra interiore. Vale più di un'anima che vive di Lui e lo fa passare nello splendore diafano di questa vita, anziché 100 anime che si agitano in un'azione tutta esterna. Pregate, rendetevi spirituali, vivete di Dio e Gesù. Passerà da voi alle altre anime che ancora non lo conoscono. Egli nascerà quietamente nella notte, ossia nel raccoglimento. Se tu dissipi l'anima tua, come può farvi passare Gesù? Come puoi darlo agli altri? Non credere, Lia, che l'apostolato sia bello quando scrivi a mezzo mondo, quando raduni congressi, quando generi frastuono, quando conquisti persone importanti. Gesù deve nascere da te principalmente nell'anima tua, ed è meglio trascurare un'opera ed alimentare l'anima tua anziché agitarsi ed isterilirsi. Sii contenta quando Gesù nasce negli umili e nei semplici, perché queste anime sono il vero richiamo delle altre. Non vi agitate mai, ma persuadetevi che per far nascere Gesù da voi dovete farlo prima adulto in voi. Dovete farlo nascere in modo che non muoia quando viene nel gelo di questo mondo. Quando un'anima non è bene fondata in Dio, allora Gesù è tanto piccolo che appena vede la luce al primo contatto col mondo muore. Quando Gesù è cresciuto in voi, allora non lo perdete più, anche quando dovete farlo nascere nella grotta e nella notte. Imitate me, figlie mie. Non a caso io vi dissi che dovevate partecipare alla mia missione e dovevate dare Gesù alle anime. Voi avete avuto tale pienezza di grazie che avete il dovere di farle fruttificare per gli altri. Io vi istruirò ancora in questo grande ufficio di maternità, affinché voi vi prepariate all'ora nella quale Gesù vorrà e che il talento datovi renda il centuplo. State in pace, siate umili, amate e confidate. Vi benedico tutte.